Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe. E il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Sono brani che avete sentito commentare tante volte. Allora, io vorrei solo riprendere alcuni particolari di questo brano e collegarli ad altri passi del Vangelo, perché il segreto che portano sia comunicato ai nostri cuori. Partiamo dalle parole che la Vergine dice a conclusione del colloquio. Dice: «Sono la serva del Signore». Due cose. Prima, nella scrittura il termine servo è quanto di più onorifico, di quanto di più eccelso un uomo si può dare davanti a Dio. È chiamato servo Abramo, è chiamato servo Mosè, è chiamato servo Davide ed è chiamato servo quel figlio che nasce proprio da lei. Lei, dichiarandosi serva, è come se riassume tutto il mistero della rivelazione di Dio all'uomo e tutta l'apertura, l'obbedienza dell'uomo nell'accogliere questo mistero. Dire serva è collegarla direttamente al segreto di Dio che si sta manifestando, che da sempre si è manifestato, ma non è stato, non è, diciamo, non si è potuto mai comprendere nella sua ricchezza, nel suo splendore. Se collegate questo io sono la serva del Signore all'espressione con quale l'angelo finisce il suo discorso, l'angelo finisce: nulla è impossibile a Dio. Penso che voi ricordiate quando Gesù parla che un ricco non può entrare nel regno dei cieli, no? È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entrare nel regno dei cieli. Gli apostoli dicono: e allora chi può salvarsi? E Gesù dice: è impossibile all'uomo, ma tutto è possibile a Dio. Allora, essere servi è permettere a quello che è impossibile all'uomo di realizzarsi, perché per Dio tutto è possibile. Applicate alla potenza di salvezza che ogni parola della Scrittura ha, quella potenza di salvezza che ogni parola di Gesù ha. All'uomo non è possibile, pensate alle beatitudini, all'uomo non è possibile, ma a Dio tutto è possibile. L'essere servi, che esprime questo atto di obbedienza, è il credito che noi diamo alla potenza di Dio di realizzare quello che Lui ha in animo di fare, che anche se compare impossibile ai nostri occhi, per Lui è possibile. È il segno della fiducia più totale che l'uomo dà al suo Dio. E per lei questa fiducia totale è legata al mistero da sempre concepito da Dio. Nei padri antichi, soprattutto, per esempio, pensate alla grande figura di Massimo il Confessore, un grande teologo, dice: l'incarnazione del Verbo precede l'idea della creazione. Se Dio ha creato il mondo è in funzione del fatto che il Figlio di Dio possa diventare uomo. Il senso della creazione è la, come dire, l'accoglienza del segreto di Dio nel suo amore per le creature, che la venuta del Figlio di Dio avrebbe realizzato, avrebbe, come dire, reso, tra virgolette, comprensibile. Lei è la prima che vede il compimento di questo. Su che cosa si basa per credere a questo? L'angelo dà un particolare solo. Tutte le altre parole sono parole rivolte alla Vergine, ma non ha una riprova. L'ultima, quando si riferisce a sua cugina, a Elisabetta, è una riprova. Non ha molto a che fare con la realtà nuova che lei vive, ma è sufficiente per lei per poter dire: veramente ciò che è impossibile all'uomo è possibile a Dio. Difatti, subito dopo, lei va a trovare la cugina Elisabetta. E c'è il primo incontro tra l'ultimo dell'Antico Testamento, che fa da cerniera al nuovo, e il nuovo che la Vergine porta, e i due testamenti si incontrano a indicare il disegno unico della storia di salvezza. La Vergine è serva perché permette al desiderio di Dio di rivelarsi in tutta la sua estensione, e lei dice: prendi me, fai di me lo strumento perché quel desiderio tuo di abitare con l'umanità possa essere realizzato. E poi c'è un particolare a cui noi, credo, non pensiamo mai. Lei ha avuto questo colloquio, un colloquio di grazia, non se l'aspettava. Resta sorpresa, resta stupita. Però questo momento finisce. Il Vangelo dice: e l'angelo si allontanò da lei. I Vangeli non riportano mai dati di cronaca. Se prima ha parlato della rivelazione dell'angelo e dopo dice che l'angelo si allontana, non vuol semplicemente dire che l'angelo è andato via. È la stessa annotazione che ricorre nel brano della trasfigurazione di Gesù. Quando Gesù si trasfigura e gli apostoli sono come rapiti da questa visione, un secondo, due secondi, non di più, ma talmente potenti da segnare per sempre il cuore dei discepoli. Ma il racconto non verte sulla visione e neanche sull'ascolto. Poi c'è la voce del Padre, no? Questo è il figlio mio, l'amato oppure l'eletto, ascoltatelo. Ma verte su un particolare di Pietro che ci sfugge. Finita la visione, si dice, alzarono gli occhi e videro Gesù solo. Non vuol dire senza più la visione di Elia e di Mosè, ma solo vuol dire come era prima. Quello che hanno visto prima e quello che vedono dopo non cambia niente. Quella piccola parentesi, che pure è una parentesi potente, si chiude. La forza di quella visione sta nel fatto di poter percepire lo splendore del segreto di Gesù nel vederlo nella sua figura ordinaria, quella che tutti vedevano, un maestro, si può anche dire come un profeta che visita i vari villaggi annunciando il regno di Dio, ma niente di più. La forza della fede sta appunto nel vedere lo splendore che non compare più, nel vedere, nel percepire un segreto che niente direttamente ti rivela. Dire l'angelo si allontana e dire videro Gesù solo indica lo stesso movimento del cuore. Non c'è più niente che ti garantisce direttamente quel segreto. Quel segreto è affidato alla tua fede. In questo senso, noi spesso dimentichiamo che la fede della Vergine Maria deve essere stata una fede, dal punto di vista umano, così provata, noi non avremmo sopportato il peso. Cioè lei che riceve un annuncio di questo genere, poi ha a che fare non solo con la vita ordinaria, ma con una vita ordinaria perseguitata. Dov'è tutta la grandezza di Dio? Dov'è tutto questo annuncio che il regno di Dio si compie? Non c'è più. Gli occhi non vedono più. È il cuore che vede. È il cuore che sta fedele. Se Dio è potente nel realizzare questo, sarà potente anche nel farlo vedere nella vita ordinaria. Per me questo particolare, l'angelo si allontana e nel racconto della trasfigurazione videro Gesù solo, indica tutta la potenza della fede. La fede, che dice San Paolo, è il vedere ciò che non è visibile. È il vedere però ciò che è reale, è più reale del desiderio di Dio di stare con gli uomini, non c'è niente. Ma poterlo vedere, tradotto nella ordinarietà e spesso in una ordinarietà oppressa, questa è la grandezza della fede. Questo è il contenuto di questa affermazione della Vergine, ecco la serva del Signore. È serva non perché riceve questo annuncio straordinario, ma perché custodisce la visione del segreto di Dio nella sua vita ordinaria. E per fare questo deve avere una fede estremamente potente. La potenza della fede è collegata al fatto che la Vergine non mette avanti niente di sé. Tutto di sé è apertura e disponibilità a che il desiderio di Dio si compia. E il desiderio di Dio è sempre lo stesso: manifestare la grandezza del suo amore per gli uomini. Lei è la prima che percepisce non solo la profondità, ma proprio questo che è impossibile che avvenga così, e invece avviene. Lei è la prima che, come dire, che è fervente nel testimoniare questa potenza di Dio che si esprime nella vita, nella via più ordinaria, tanto che il movimento di rivelazione di Dio è quello di abbassarsi. L'essere serva comporta la stessa cosa. E qual è la conseguenza? Più lei è serva, più può magnificare la grandezza di Dio. Più uno magnifica Dio, e più è riempito, e più è pieno, perché è vuoto di sé. Questo è quello che noi diciamo: lei è piena di grazia. Cioè lei non ha nulla che impedisce alla grazia, cioè alla manifestazione dell'amore di Dio per l'uomo, di impedirlo, di opporsi. Non c'è nulla, non c'è nessuna ombra in lei, ma per questo. E lei lo vive nella fede. Io sono la serva del Signore. In me si realizzi proprio quello che è impossibile per noi umani, ma è possibile a Dio. Questa, secondo me, è la grandezza della Vergine, della fede della Vergine, quella che ha permesso. C'è un versetto di Dante nella Divina Commedia, nell'ultimo canto del Paradiso, che è molto bello, perché dice che gli occhi da Dio diletti e venerati. Lei è così pulita rispetto a questa disponibilità a permettere a Dio di realizzare il suo desiderio, che Dio perfino è rapito dai suoi occhi. Una bellissima immagine del poeta, e che dice però tutta la grandezza della fede e tutta la luminosità del suo cuore. E quando noi preghiamo la Vergine, la preghiamo perché questa luminosità di fede possa passare a noi e veramente conoscere la grandezza dell'amore del Signore.